Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran. La guida suprema invia una delegazione in Sistan e Baluchistan. Iran condanna attentato terroristico di Istanbul. E l'ONU vota per chiedere un parere alla Corte internazionale di giustizia sull'occupazione sionista. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presento la programmazione di oggi, lunedì, il 14 novembre 2022. Cari amici, come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda Kherson e il ritiro della Russia. Dopodiché, amici, come di consueto potete ascoltare programma dedicato all'attualità di oggi. Ed ora passiamo alle notizie. La guida suprema iraniana ha inviato una delegazione in Sistan e Baluchistan per condurre indagini sui recenti incidenti avvenuti in questa regione. Secondo l'IRIB, una delegazione di alto rango guidata da Hojatullah Islam Muhammad Javad Hoji Ali Akbari è arrivata domenica in Sistan e Baluchistan ed ha tenuto degli incontri con gli eminenti studiosi sunniti della provincia, tra cui Maulavi Abdul Hamid Ismail Zahi e Maulavi Abdul Samad Sadati. Nel corso dell'incontro le parti hanno esaminato le questioni e gli incidenti recenti avvenuti nella regione per poter trovare poi una soluzione per i problemi esistenti. Nel frattempo Hoji Ali Akbari ha incontrato anche le famiglie delle vittime dei recenti incidenti. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha fermamente condannato l'attacco terroristico di Istanbul in Turchia. Secondo l'agenzia IRNA, Nasser Kanani ha detto che Teheran condanna qualsiasi atto terroristico che prenda di mira la sicurezza della nazione turca, pregando la misericordia e il perdono di Dio per i morti e la pronta guarigione per i feriti. Il portavoce iraniano ha espresso la propria solidarietà al governo ed alla nazione turca, in particolare alle famiglie delle vittime. Almeno 6 persone hanno perso la vita e oltre 80 feriti nell'esplosione avvenuta a Istanbul domenica pomeriggio. E il Comitato per la decolonizzazione delle Nazioni Unite ha adottato venerdì sera una bozza di sicurezza e di risoluzione palestinese che chiede un parere consultivo alla Corte internazionale di giustizia sull'occupazione prolungata del regime sionista. La risoluzione approvata dal 4° Comitato delle Nazioni Unite a New York chiede che la Corte internazionale di giustizia si pronunci urgentemente sulla prolungata occupazione, insediamento e annessione del territorio palestinese da parte del regime sionista, che sta violando il diritto dei palestinesi all'autodeterminazione. 98 paesi hanno votato a favore della risoluzione, 52 si sono astenuti e 17 hanno votato contro. E il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, in un recente incontro con presidente ucraino Zelensky, gli avrebbe raccomandato di iniziare a pensare a richieste realistiche e priorità per le trattative, inclusa una rivalutazione dell'obiettivo di riguadagnare la Crimea annessa nel 2014. Jack Sullivan ha suggerito a Zelensky di mostrarsi aperto a possibili negoziati con la Russia, e farlo è la convinzione dell'amministrazione americana. Gli consentirebbe di aver maggior peso e poter fare più leva sulla controparte, lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. E il presidente turco Erdogan ha parlato di un vile attentato e ha assicurato alla nazione che i responsabili della situazione saranno puniti come meritano. Erdogan ha fatto sapere che si sospetta che l'esplosione nel centro di Istanbul sia stato un attentato terroristico. Erdogan ha menzionato il ruolo di una donna in questa situazione senza aggiungere ulteriori informazioni per ora. I primi accertamenti indicano che una donna ha avuto un ruolo in tutto questo, ha spiegato. Il suo vice Fuat Oktay aveva inoltre detto che Ankara considera quanto successo come un attacco terroristico provocato da una bomba fatta esplodere da un assalitore che si pensa essere una donna. Il ministro della giustizia turco Bozdak ha precisato che una donna è stata seduta su una panchina per 40 minuti e poi si è alzata. L'esplosione è arrivata uno o due minuti dopo. Si tenta adesso di ricostruire la dinamica di questo successo. Ci sono due possibilità, ha detto Bozdak. Una borsa carica di esplosivo aveva un meccanismo all'interno per esplodere autonomamente, oppure è stata fatta esplodere con un comando a distanza. L'inchiesta segue entrambe le ipotesi. L'esplosione si è verificata attorno alle 16:20 ora locale, le 14:20 in Italia, nella zona dello shopping di Beyglu Istiklal Street, quartiere di Taksim, sulla sponda europea della città. E Donald Trump non è stato una forza positiva e non ritengo che una sua candidatura sia una forza positiva per il paese, ma sta ai repubblicani decidere. Lo afferma la speaker della Camera Nancy Pelosi, sottolineando che una candidatura dell'ex presidente è una brutta notizia per il paese. È una persona che ha minato l'integrità delle nostre elezioni e ha incoraggiato strani personaggi a candidarsi, dice Pelosi. Donald Trump si appresta a candidarsi al 2024, mentre i suoi problemi legali minacciano la sua campagna elettorale. E basta esibizione muscolare, così il leader del Movimento 5 Stelle, che ha poi attaccato la Premier, la Presidente Meloni, si scontra con la dura realtà e tradisce i suoi stessi slogan. Basta con le esibizioni muscolari. Blocchi navali non se ne possono fare. Chi arriva nei porti deve poter sbarcare. Un giorno in più significa un giorno di sofferenza in più. Alla fine Meloni li ha fatti sbarcare tutti, ha aggiunto. Giorgia Meloni dice che l'Italia è il paese che ha gestito peggio il Covid. Dal leader dell'opposizione ha detto tante bugie e falsità. Ma come premier non se lo può permettere. Ora deve sposare il profilo istituzionale e si deve calare nel ruolo di presidente del Consiglio. Non si mente agli italiani, non siamo più in campagna elettorale, lo afferma il leader del 5 Stelle. Le do solo un dato, aggiunge, noi siamo il primo paese dove è scoppiata la pandemia nel fronte occidentale e ci siamo scoperti senza una sola azienda che producesse mascherine o macchine respiratori. Ci siamo scoperti vulnerabili per primi in tutto e per tutto. Ciononostante, questo lo certifica l'Università di Oxford, che forse rispetto alle chiacchiere di Giorgia Meloni è un'autorità scientifica. Nel biennio 2020-2022, anche per numero di decessi, siamo al 24° posto al mondo. hanno fatto peggio di noi paesi come gli Stati Uniti, Inghilterra, il Brasile e vari paesi europei. E il partito Yesh Atid del premier sionista Lapid ha condannato il ritorno in prima linea politica dell'ex premier Benjamin Netanyahu, che domenica ha ricevuto il mandato di formare un governo di distruzione dopo la sua vittoria alle elezioni parlamentari del 1 novembre. Un giorno nero per la democrazia israeliana, attaccando Netanyahu sotto processo per accuse di corruzione. Il partito Atid ha accusato il primo ministro designato di ricattare i suoi complici, affermando che l'obiettivo della coalizione politica rivale è salvare Netanyahu dal processo e riportare indietro Israele. La Slovenia ha per la prima volta una donna presidente. L'avvocata progressista Musar ha vinto il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Slovenia e diventerà quindi la prima presidente donna del paese. A scrutinio quasi completato, Musar ha ottenuto il 53,8% dei voti contro il 46,1% del suo sfidante. Il conservatore Logar, che a fine ottobre era stato il candidato ad aver ottenuto più voti al primo turno. Musar ha 54 anni, ha un dottorato in legge ed è un ex giornalista. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Kherson, il ritiro tattico della Russia. Kherson rimarrà parte della Russia nonostante la ritirata delle truppe di Mosca dalla città. Non ci sono e non ci possono essere cambiamenti su questo. Lo affermava il portavoce del Cremlino Peskov, mentre allo stesso tempo una grande bandiera ucraina è stata appesa nel centro della città. Lo hanno mostrato alcune immagini comparse sui social media e riportate dai media internazionali. Per il Guardian la bandiera sarebbe appesa nella notte forse dalle milizie pro-Kiev attive in città. Il generale Mark Milley, presidente dei capi di Stato Maggiore congiunti degli Stati Uniti, aveva valutato che ci sarebbero volute diverse settimane prima che Mosca completasse l'evacuazione di circa 30.000 soldati russi dispiegati nella città di Kherson, nell'Ucraina meridionale. Ma i russi hanno annunciato che l'evacuazione è stata completata con successo in 2 giorni. Sia dei soldati che di oltre 5.000 pezzi di equipaggiamento pesante. Evidentemente, proprio nell'esecuzione dell'ordine di evacuazione di questa è stata pianificata molto in anticipo.
Ritiro della Russia da Kherson. Secondo gli analisti militari, il ritiro delle forze armate russe dalla città di Kherson, regione che a settembre aveva approvato in un referendum l'annessione alla Federazione Russa, non inciderà sugli esiti complessivi della guerra. Resta però il fatto che il ritiro ordinato questa settimana è ufficializzato mercoledì con un annuncio pubblico del ministro della difesa Sergei Shoigu, implica più di un problema per Mosca e non solo in termini di immagine o propaganda. La decisione, che è stata presa dietro raccomandazioni del nuovo comandante delle forze russe in Ucraina, generale Sergei Surovikin, crea senza dubbio un nuovo grave problema di immagine per Mosca. Dal punto di vista operativo la questione invece è più complicata. Ci saranno quasi certamente contraccolpi sia di natura tattica che strategica per la Russia, ma il quadro generale del conflitto potrebbe riservare sviluppi inaspettati e forse decisivi nelle prossime settimane. Le autorità militari di Mosca hanno spiegato che alla luce delle circostanze la priorità è rappresentata dalla salvaguardia della vita dei soldati e dal mantenimento delle capacità di continuare a condurre le operazioni inaugurate lo scorso febbraio. L'iniziativa è dovuta all'offensiva in corso delle forze ucraine, le quali continuano a minacciare la distruzione della diga di Kakhovka, con il risultato di possibili devastanti inondazioni che renderebbero molto difficile la diffusione dell'area da parte russa. Visto il venir meno di efficaci linee di rifornimento e comunicazioni, il rischio è altissimo anche per la popolazione, tanto che la notizia del ritiro dei militari russi era stata preceduta dall'evacuazione di circa 115.000 civili dalla città di Kherson. La decisione di Mosca non è evidentemente avvenuta, ma è stata presa dopo un'attenta valutazione delle possibilità a disposizione sul campo. Ecco qui i nostri contatti per scrivere al responsabile della posta. Radio Italia IRIB 99@gmail.com. Vi ricordiamo inoltre che il principale modo per seguire le nostre programmazioni è il nostro sito parsetoday.com/it. Già all'indomani della sua nomina, inizio ottobre, il generale Surovikin aveva d'altronde prospettato decisioni difficili, riferendosi con ogni probabilità al crescente rischio di isolamento del contingente russo sulla sponda occidentale del DNRP. Come più volte è accaduto in questi mesi di guerra, con i fatti di Kherson la Russia è andata incontro a un nuovo danno di immagine che consegna al regime di Zelensky e ai suoi sponsor in Occidente un'arma di propaganda da sfruttare immediatamente, soprattutto per recapitare all'ex comico televisivo altre cariche di armi e denaro. A Kiev, così come a Washington e in Europa, serviva a tutti i costi una vittoria apparente per attenuare l'ostilità crescente delle popolazioni occidentali, costrette a fare i conti con le conseguenze economiche del conflitto e delle autosanzioni teoricamente dirette contro la Russia. I fatti di questi giorni devono essere inquadrati in una strategia come quella russa, che non si basa sulla difesa a oltranza di una qualsiasi porzione di territorio, ma sul perseguimento degli obiettivi prefissati dalla leadership politica, adattandosi di volta in volta alla realtà sul campo. Una situazione simile si era già verificata a Kharkov, dove il ripiegamento russo e l'avanzata ucraina erano stati propagandati in Occidente come un trionfo per il regime di Kiev, salvo poi svanire dalle prime pagine dei giornali in conseguenza di un sostanziale stallo dell'offensiva e della stabilizzazione della linea del fronte. Stesso discorso vale per il costo dei successi dell'Ucraina in termini di uomini e di mezzi. Finora Zelensky e i governi che l'appoggiano hanno puntato su un metodo dissennato e criminale, che consiste nel gettare nelle tritacarne della guerra quanti più soldati e mezzi possibili, in modo appunto da ottenere risultati apparentemente clamorosi ma modesti sul piano strategico e soprattutto non giustificati dalle perdite puntualmente registrate. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.